Radio Ross Brera, ciao, sono con Anna Fascetti nel suo studio di Via Moscova 13 e stiamo per parlare di un argomento che riguarda un po' tutti noi. Lei è una psicologa e quello sulla quale insomma abbiamo parlato nell'altra volta in cui ci siamo incontrati è proprio questo fatto, come si vive a Milano e soprattutto visto che è una città grande, nel suo caso lei viene da un'altra città che ha un'altra dimensione, quindi ha avuto un'esperienza anche sulla propria pelle di inserimento in questa città, come si vive, quali sono non tanto le patologie ma i disagi che si possono provare in questa dimensione tutta milanese.
Allora, grazie Ross, mi fa piacere essere qui con te, mi fa piacere affrontare questo argomento perché in realtà, al di là poi della specificità del mio lavoro, è una questione che a livello personale ho affrontato più e più volte, perché come immigrata in questa grande città, venendo da un paesino, perché alla fine io sono originaria toscana, ho abitato a Pisa per tanti anni, poi mi sono trasferita a Firenze, sono andata all'estero, quindi ho vissuto anche in altre città grandi come Montreal, poi sono sbarcata a Milano, mi sono trovata più volte appunto con amici, persone anche del lavoro, che anche loro venivano da altre realtà e molto spesso viene fuori questo tema, ovvero stare in una grande città, starci, come sopravvivere in qualche modo, no? Allora, la prima cosa di cui si discute appunto è il ritmo, cioè la velocità, quello che comunque ti trovi a dover affrontare, a dover vivere tutti i giorni con degli orari, comunque dei time, come li chiamano, molto pressanti. Questo ovviamente genera molto disagio, nel senso che cosa succede? Le persone arrivano qua molto spesso da fuori, da realtà più vivibili, con ritmi più calmi, con anche obiettivi più bassi, no? Se vogliamo, non perché magari non si possa diventare direttori, grandi personaggi anche in altre città, però qua in effetti ci sono un sacco di opportunità lavorative, un sacco di chance.
Sì.
Anche per ingrandire la propria professionalità da un punto di vista qualitativo e anche quantitativo. Quindi questo un po' è il presupposto, no? Con cui uno arriva in una città grande, arriva con queste grandi aspettative, comunque con anche la voglia di crearsi qualcosa di importante, di significativo, e però poi si scontra con appunto la propria provenienza, la difficoltà a dover stare, no? A quei ritmi, e i ritmi sono del tipo che molto spesso le persone non riescono a staccare, significa che fanno dal lunedì anche alla domenica, lavorando, se non lavorando in ufficio, comunque dedicando almeno il fine settimana all'organizzazione poi della settimana stessa lavorativa. E poi ovviamente qui si potrebbe parlare di milioni di cose, però
ne parleremo perché faremo una serie di interviste ad Anna, perché sappiamo che questo tema sta diventando sempre più importante, perché il tema del benessere, che non è solo fisico, quindi non è che dobbiamo andare a rincitrullirci per forza nelle palestre, fare cose, ma anzi al contrario, fermarsi un attimo, giusto?
Esattamente, infatti è proprio questo la questione. Le persone iniziano a seguire magari, no? Soprattutto chi viene da fuori, chi abita già qua, molto, molto spesso è già abituato, già io vedo anche tanti ragazzi sono abituati ad andare a scuola, a fare le attività pomeridiane, poi ci sono i dopo scuola, poi ci sono le cose di dovrebbero essere ludiche, invece diventano anche quelle degli impegni, quindi insomma sono anche più abituati a certi ritmi, magari lo vivono con meno difficoltà. Chi viene da fuori ovviamente ha più l'impatto del oddio, devo correre, devo andare, devo essere lì. Si dice, no? Non
Sì.
importa a che ora ti svegli, a Milano sei sempre in ritardo, no? È un po'. Ma in effetti è vero. Cosa succede? Dal lunedì al venerdì uno fa, lavora, deve seguire le sue cose, se poi ha una famiglia, deve stare dietro alle questioni di famiglia, molto spesso appunto poi ci sono i disagi legati a lasciare il bambino in situazioni dove c'è la babysitter, delle attività che non possono essere condivise con i genitori, gli stessi genitori che soffrono ovviamente, no? La mancanza di momenti di condivisione con i figli, quindi magari ci si riduce la sera con la cena, quindi gli spazi sono tutti molto limitati e molto ben precisi,
Con
no?
Anna ci siamo ripromesse di dedicare uno spazio importante a quello dei bambini, perché appunto anche i bambini a Milano sono costretti appunto a dei ritmi e dei tempi che sono molto differenti da quelli dei bambini e delle altre realtà.
Beh,
Quindi,
assolutamente.
ti ho interrotto.
No, figurati. Anzi, prima stavi dicendo una cosa importante che è appunto quella della salute, no? Cioè tutto questo poi, al di là del fatto che da un punto di vista qualitativo della vita ti limita, no? Perché comunque devi importi esattamente come, questa è un po' la sensazione principe, no? Devi importi degli spazi tuoi. Cioè diventa un lavoro anche imporsi degli spazi di dedicati a te stesso, quindi la palestra, anche quello diventa un impegno perché comunque bisogna pensare al corpo, al fisico, alla salute. E poi bisogna pensare all'attività, non so, all'uscire fuori fine settimana, quindi organizza anche l'uscita il fine settimana perché traffico tangenziale venerdì, quando parto, quando torno, dove vado, cioè è tutta un'organizzazione. Quindi questo inevitabilmente crea uno stress alla persona che ovviamente. Chi c'era già abituato, magari meno, ma chi non c'è abituato è molto stress.
Si può pensare a una terapia di supporto?
A una terapia di supporto per
Sì,
l'organizzazione, per riuscire a sopravvivere. Sì, molto spesso mi capitano persone che vengono qua con problemi di ansia, con problemi appunto di standard molto elevati e quindi con crisi magari di attacchi di panico, comunque difficoltà a dormire, lievi depressioni, comunque si ha voglia di cambiare perché poi ovviamente no,
Certo, si
quando
porta.
non si sa bene come muoversi all'interno di tutto questo correre, questo dover arrivare da qualche parte, si finisce per dire no, vabbè, allora mollo tutto, no? Vado, me ne vado a vivere alle Hawaii, vado a
Sì, quelle
vivere, non
cose
so,
lì,
a Canicattì,
sì.
piuttosto che mollare, no? Cioè o stai e stai a questo
Livello.
stress oppure
Mollo.
mollo, no? Il problema è che non è sempre detto che uno debba fare questo, cioè uno può anche veramente cercare di organizzarsi, cercare di guardare soprattutto dentro
Dentro.
di sé, no? Dentro di sé quello che è la passione, quello che è l'interesse che magari ha anche un po' dimenticato, no? Rispetto a delle cose che lo fanno stare bene, ma banalmente anche dedicarsi un fine settimana, anche stare a Milano, però darsi dei tempi, spengere il cellulare,
Sì.
staccare con le email,
Non farsi selfie, non fotografare necessariamente una cosa, ma
esatto,
guardarle e basta.
guardarle basta, andarsi, viversi anche la chiacchiera con l'amica senza per forza dover. Ah sì, ci troviamo alle 8, allora alle 8 andiamo a fare l'aperitivo, poi alle 9, cioè tutte queste cose che sembrano delle banalità, però sono comunque uno scandire il tempo, un mettersi dentro a degli schemi, mettersi dentro a dei time
Certo.
che poi inevitabilmente invece che rendertela piacevole la giornata ti fanno correre per andare all'appuntamento con l'amica il sabato perché dovresti divertirti, ma diventa anche quello, no? Devo correre, devo
In questa
organizzare.
dinamica un pochino ossessiva si inserisce anche la facilità con la quale poi uno va verso i farmaci invece che verso la lettura interiore, giusto?
Assolutamente sì, perché è molto più difficile anche lì dedicare del tempo e prospettarsi anche non la soluzione immediata, ma un lavoro, no? Un lavoro che significa non ricorrere al farmaco, cioè non prendersi Xanax, Lexotan, qualsiasi tipo di farmaco, non perché ci sia niente in
Sì.
contrario contro il farmaco, perché comunque se serve, per carità, però come dire, esistono altri tipi di soluzioni, cioè ovvero fermarsi un attimo, come dicevi tu giustamente prima. Fermarsi veramente, non perché anche lì fermarsi significa staccare, non significa stare lì per programmare, fare altro, no? Cioè lo stop vero, io mi metto qua, mi godo il mio caffè la mattina, guardo fuori dalla finestra, se non ho un bel paesaggio mi vado a fare una passeggiata al parco, un sabato me lo dedico a fare nulla.
Nulla. Non si può inserire in questo discorso anche una sottile, vaga idea di senso di colpa nella gestione del proprio tempo?
Tu intendi per quanto riguarda
Sì,
quello che uno non fa?
esatto.
Ma assolutamente sì, perché quello è molto legato all'aspettativa che uno ha verso se stesso, alle richieste che fai verso se stesso. Un po' perché la società, e soprattutto qui, ti insegna che comunque devi avere, insomma, un ruolo, devi lavorare, devi. E comunque questo per carità va bene, però rischia alle volte, molto spesso questo non nasce solo in età adulta, ma
Da
è come
piccoli.
dire. Incubato, no?
Sì.
Un po' da quando sei piccolo, un po' per i genitori, un po' per quello che hai appreso nella tua vita, che devi essere, che devi fare qualcosa. E trovarsi a dire: ma sì, ma io oggi voglio stare qua, voglio godere questo giorno, voglio fare nulla. ah, oddio, arriva subito una parte di noi che ci dice, ma come fare nulla? Fare nulla? Cosa vuol dire non fare nulla? Devi sfruttare questo tuo tempo libero, devi fare qualche attività divertente che ti faccia stare bene. E lì è l'inghippo, no? Cioè, certo. Si rischia di andare sul senso di colpa, non solo lì, ma anche in questo caso potrebbe esserci. Come anche nel dire, no, allora io questa riunione non la faccio perché devo dedicare questa ora e mezza per andare a vedere la recita di mio figlio, devo andare a curarmi, a farmi una roba X perché mi voglio del bene, voglio andare dal parrucchiere. E lì il senso di colpa, ma come, ma non si lavora così, ma no, bisogna essere in un certo modo, bisogna lavorare, cosa vuoi, uscire dall'ufficio alle 4, ma sei pazza, cioè. E quindi lì, no, il senso di colpa, ah guarda, ho rinunciato a questa cosa, mi avrebbe fatto tanto piacere ma non potevo, no? E molto spesso infatti le doverizzazioni sono sintomo, no, di senso di colpa, poi se non si sottosta a questo tipo di messaggio, ovvero devo, è impensabile che io non faccia, è intollerabile, cioè tutte queste cose qua ti rendono la vita, anche quella, sempre un po' dentro degli schemi.
Quindi in qualche modo, se uno ogni tanto avesse anche il coraggio di alzare la pallettina dell'help help, sono affaticato, aiuto, sono stanco, e non al contrario alzare sempre, io li chiamo i selfie di un se stesso che non c'è, forse già saremmo a buon punto. Cioè chiedere aiuto non è una mancanza, chiedere aiuto non è una debolezza, chiedere aiuto è una forma intelligente di preservazione del proprio sé.
Assolutamente sì. Nel senso che se si arriva alla consapevolezza di avere bisogno di essere aiutati in un qualsiasi problema, in questo caso stiamo parlando appunto di darsi degli spazi, di trovare un attimino, provare un po' a rallentare e rioccuparsi della propria vita veramente, credo che per molti sia necessario chiedere un aiuto, ma tanto quanto si va a chiedere aiuto all'amica per dire va bene, guarda, io non sono tanto brava in questa cosa, dammi una mano. Allo stesso modo si va da una persona specializzata, perché ovviamente sono persone specializzate che ti possono dare una mano, a organizzare un attimo la tua vita. E è come mettersi a tavolino e dire, boh, io porto questo, io sono questo, cosa posso fare per arrivare dall'altra parte, cos'è che devo, su cosa devo lavorare, no?
Allora, in una prossima intervista ti chiederò anche la differenza e il ruolo appunto che c'è tra supporto psicologico, che cos'è invece un counselor, che cose sono tutte queste figure che non sono equiparabili, che però forse nella idea generale vanno un po' tutte in un grande calderone, per cui uno passa veramente dalle telefonate di 2 ore all'amica, che poveretta magari è quella sensibile del gruppo, che si sifona a queste 2 ore di tutti, poi dopo dovrà venire dallo psicologo lei,
sì, esatto, e poi ci sono, arrivano,
no, questo tema qui, poi ci sono anche i casi di tutte queste fiorentissime attività intorno al disagio, che forse varrebbe la pena un po' raccontare, ma non né per demonizzarle, perché tutto può essere utile a un certo punto dell'esistenza quando c'è un disagio, dicevamo in un'altra conversazione, però con un po' di selezione, anche perché l'interlocutore a cui affidiamo le nostre emozioni, i nostri sentimenti, se è specializzato a dare un consiglio, a dare una identificazione di quel tema, dirà una cosa. Se invece ci va dentro un po' a spazio di emozioni, diventano tutti moltiplicatori di...
Ma assolutamente sì, anche perché poi un conto è un professionista che sa, ha lavorato su di sé, che comunque si conosce, che comunque ha degli strumenti e che sa dove mettere le mani. Un altro conto è, poverina, senza nulla togliere, certo, l'amico che giustamente nel dialogo e nel confronto porta anche se stesso.
Certo.
Inevitabilmente, non perché ci sia niente di male, ma non può e non ha la capacità, nemmeno io che sono psicologa, certo, potrei mettermi a tavolino, sì, posso dare un consiglio all'amico, perché anche il setting è importante,
certo,
no? Cioè non è soltanto l'idea delle competenze,
certo,
è anche la relazione che si instaurano delle relazioni specifiche quando una persona viene a chiedere un aiuto, è proprio, parte tutto anche semplicemente solo dalla telefonata, no?
Certo.
Cioè la richiesta che ti motiva a lavorare su di te, e dall'altra parte ovviamente trovi una persona che dice ok, magari molto spesso ti arriva quello arrabbiato, ti arriva quello che è tutto un disastro,
sì. Catastrofista,
sì, cioè arrivi perché giustamente uno si porta un carico di malessere, certo. No? E lo esprime nel modo in cui è in quel momento è in grado di esprimerlo. Se dall'altra parte hai un amico che magari è scocciato perché quel giorno, o comunque perché ti sente lamentarti da 5 anni, e giustamente dice: ma senti, ma io sono qui che magari ho la metà del tuo stipendio, certo. vivo non so, nella periferia a Milano, tu c'hai la casa,
c'hai tutto,
in buono e quant'altro, ti reggo 2-3 volte, alla quarta ti sbotto.
Mollami la giacchetta,
esatto, ho capito. E giustamente quest'altro poraccio non capisce neanche, no? Magari si sente ulteriormente in colpa, si sente ulteriormente inadeguato, che magari sono i problemi sui quali invece dovrebbe lavorare.
Allora, grazie Anna, ci rivediamo presto anche per parlare di un altro tema, che è quello di questa pervasività dei social network e del come questi social network stanno purtroppo sostituendo i rapporti personali.
Sì, e l'isolamento.
E l'isolamento. Radio Ross Brera, grazie Anna, ciao.
Ciao. Yeah, yeah. Oh,